Eccoci in diretta per il mini pimer di quest'oggi. La trasmissione è una trasmissione di approfondimento che facciamo a partire dalla campagna, da una sponda all'altra, Vite che contano, dove sono i nostri figli. È una campagna messa in piedi dai familiari dei tunisini scomparsi che ha avuto numerose adesioni. Noi ne parleremo diffusamente nel corso di questa trasmissione, prendiamo anche spunto per parlare un po' di questi viaggi, di queste, diciamo, della situazione in generale, della mobilità,
E soprattutto del vietato
e del
di
vietato
viaggiare
di viaggiare, esatto.
dove si muore.
Vedremo. Insomma, parleremo ovviamente di tutte queste cose, però, iniziamo mandando senz'altro.
Un audio che è stato preso dal presidio alla prefettura di Milano, dunque in sostegno alle famiglie tunisine che chiedono notizie dei loro figli. Era un presidio il 14 gennaio.
Nell'anniversario della rivoluzione tunisina si è tenuto davanti alla prefettura di Milano un presidio per sostenere la mobilitazione di alcune centinaia di famiglie tunisine, per ottenere notizie sui propri figli scomparsi dopo essersi imbarcati per Lampedusa l'indomani della rivoluzione. Si tratta della campagna Da una sponda all'altra, vite che contano, che è stata messa in piedi negli ultimi mesi per scoprire la sorte di quasi 1.000 ragazzi tunisini, che da marzo 2011 ad oggi risultano scomparsi dopo essere partiti dalle coste della Tunisia in cerca di libertà e di futuro. Ad oggi di questi ragazzi non si sa più nulla. In alcuni casi le famiglie sostengono di averli riconosciuti nei servizi dei telegiornali che documentavano gli sbarchi la scorsa primavera, ma non è possibile ai genitori avere informazioni su chi è stato recluso nei CIE. In altri casi non si sa nemmeno se sono mai sbarcati sull'isola. Nel corso del presidio è stata consegnata al prefetto di Milano una lettera, indirizzata ai ministri degli esteri e degli interni italiani e tunisini, in cui si chiede di ascoltare la richiesta dei familiari perché si effettui uno scambio delle impronte digitali conservate nei database dei due paesi.
Abbiamo consegnato anche i nominativi e le date di nascita con la data presunta di arrivo in Italia. Abbiamo avuto come risposta il fatto che il caso sarà preso in considerazione dalla prefettura, che le lettere saranno trasmesse in giornata a entrambi i ministeri degli interno e degli esteri italiano.
Quali sono le ipotesi dove potrebbero essere?
Anche adesso, durante questo incontro, abbiamo avuto una ipotesi, diciamo, discussa sulla presenza di questi ragazzi nei vari CIE in stato, diciamo, di attesa di affrontare il loro caso e quindi in uno status, diciamo, burocratico tale che non possono mettersi in contatto con altre persone o con i loro familiari. Perché non si sono identificati con le generalità corrette, perché magari non si sa se sono tunisini o meno e così via.
Quindi la richiesta dello scambio delle impronte dovrebbe aiutare a capire se sono veramente arrivati a Lampedusa e se sono nei CIE o se sono stati trasferiti altrove sul territorio italiano?
Infatti la possibilità di incrociare le impronte digitali tra quelle che sono state raccolte per le carte d'identità in Tunisia, perché è obbligatorio dare le impronte digitali in Tunisia, quindi noi abbiamo queste impronte che si trovano al Ministero dell'Interno tunisino e eventualmente quelle che sono state raccolte in Italia all'arrivo di questi ragazzi a Lampedusa o a Linosa, perché c'è un'altra imbarcazione che pensiamo sia arrivata il 1 marzo a Linosa. Questo metodo potrebbe essere l'unico metodo univoco per dire se questi ragazzi sono vivi o morti, ed è quello che vogliono sapere le famiglie.
Impronte digitali dei migranti, dei cosiddetti paesi terzi, esistono proprio all'interno delle politiche di controllo delle migrazioni. Chiedere dunque che queste impronte, che servono solitamente per identificare ed espellere le persone che quindi causano le morti, sono responsabili delle morti nel Mediterraneo, chiedere che queste impronte una volta servano per dire se questi ragazzi sono arrivati, quindi per ridare vita a questi ragazzi che potrebbero essere scomparsi all'interno di un'altra frontiera, quella del CIE o quella delle prigioni, quindi potrebbero essere stati catturati in un sistema detentivo italiano o anche europeo. Crediamo che questo sia un modo per contestare queste politiche e un modo anche per riconoscere la possibilità di muoversi, la libertà di migrare, la libertà di movimento.
Tu che sei tunisina e conosci bene la situazione del tuo paese, che idea ti sei fatta? Come mai tanti giovani sono partiti dopo la rivoluzione?
Tanti giovani volevano partire prima già della rivoluzione e questo sogno di giovanissimi, perché non stiamo parlando di persone che superano neanche i 30 anni, stiamo parlando in maggior parte di ragazzi che hanno tra i 17 e i 23 anni. Questi giovani sognavano l'Europa, sognavano di partire, di scoprire, e quando c'è stata la possibilità fisica di farlo sono partiti.
Innanzitutto questi ragazzi hanno espresso il loro desiderio di libertà, una libertà appena conquistata con la rivoluzione, attraverso l'esercizio della libertà di movimento, mettendo dunque in sommovimento anche lo spazio non soltanto tunisino, ma in sommovimento anche lo spazio europeo, quello spazio attraversato da mille frontiere e che le politiche volute dalle politiche di controllo e di governo delle migrazioni europee e italiane, che non a caso hanno per lunghissimo tempo sostenuto tutti i vari dittatori del Nord Africa.
Il Mar Mediterraneo rappresenta la linea di discriminazione che si traccia tra le sue due sponde, tra chi ha il diritto di spostarsi e chi no. E le migliaia di morti sotto il mare sono il risultato delle politiche di controllo delle migrazioni, che poi sono le stesse che regolamentano la disponibilità di manodopera servile nel nostro mercato del lavoro. La Cuba Immigrazione sostiene le famiglie tunisine nella ricerca dei propri figli e si batte per il diritto alla libera circolazione delle persone, contro le politiche di respingimento e gli accordi bilaterali che l'Italia ha stipulato e continua a stipulare con i paesi del Maghreb.
L'Italia e la Tunisia hanno firmato degli accordi bilaterali standard, quindi specifici sull'immigrazione, che permettono di regolare, diciamo, il flusso tra Tunisia e Italia, e non è cambiato assolutamente niente dagli accordi che sono stati firmati dall'ex governo italiano, quindi dall'ex ministro Maroni con Ben Ali. Infatti il 5 aprile, dopo l'arrivo di circa 20.000 tunisini sulle coste italiane dopo la rivoluzione, è stato firmato un nuovo accordo simile, identico a quello che era firmato con il dittatore, per la chiusura delle frontiere. Quindi i tunisini non possono venire in Italia e tutti quelli che sono arrivati dopo il 5 aprile sono stati considerati dei clandestini, quindi detenuti, rinchiusi nei centri fino alla loro identificazione.
L'emergenza migranti è di fatto una guerra, gestita con una crescente militarizzazione del mare e delle coste, e che accanto alle nostre navi vede quelle della NATO e quelle di Frontex, l'Agenzia Europea di Gestione delle Frontiere. Un controllo capillare che tuttavia non ha saputo impedire naufragi come quello del 1 giugno, dove morirono 250 persone nonostante la richiesta di aiuto. Ma gli accordi sull'immigrazione tra Italia e Tunisia cominciano ben prima della rivoluzione. Nel 1998 il governo Prodi firmò un accordo per contrastare l'immigrazione clandestina, stanziando a favore del governo di Ben Ali 150 miliardi di lire sotto la voce di crediti all'industria. Nello stesso anno si ratificava la cooperazione in campo militare tra i due governi, con grandi affari per la nostra industria bellica e con il finanziamento da parte dell'Italia di centri di detenzione sul territorio tunisino. Nel 2009 il governo Berlusconi concesse a Ben Ali un aiuto di 50 milioni di euro ed ottenne in cambio l'adozione di una procedura di identificazione accelerata per l'espulsione dei migranti tunisini senza permesso di soggiorno. Ma anche oggi, con libere elezioni e un nuovo governo in Tunisia, le cose non cambiano. In un incontro al Viminale lo scorso 11 gennaio sono stati infatti confermati gli impegni già assunti dal governo di transizione tunisino in materia di gestione dell'immigrazione illegale. Ovviamente non mancheranno le garanzie di appoggio politico ed economico.
E quindi questo era un servizio di Silvia Tagliabue. E le donne che abbiamo sentito sono la prima che abbiamo sentita. E si chiama Vejdan Maieri e fa parte dell'associazione Pontes. Ne parleremo dopo. Intanto vi lo dico, www.pontes.it. E poi abbiamo sentito Federica Sossi dell'associazione storiemigranti.it. C'è un po' di tutto, sì. È un po' veramente completo, quasi il servizio spiega molto bene le situazioni.
Sì, infatti, e magari nel corso di questa trasmissione approfondiremo così alcuni di questi aspetti tirati fuori, appunto, di cui si parla, ma mai abbastanza. Infatti siamo molto abituati a parlare dei CIE, di quello che ovviamente vediamo nei nostri territori, poi c'è tutto un aspetto invece legato ai viaggi, ai controlli delle frontiere, appunto, che anche questo servizio nomina bene, che questi casi esemplari di questi corpi scomparsi letteralmente nel nulla, insomma, fanno emergere un quadro di controllo e governo delle migrazioni appunto piuttosto inquietante. Forse due parole sull'associazione Pontes le possiamo dire, anche per dire le fonti a cui poi ci riferiamo in questa trasmissione. Sentiremo per telefono una compagna delle 2511, un collettivo femminista di Milano che sta supportando appunto questa campagna, che è portata avanti in primis da appunto l'associazione di donne tunisine Pontes, che si trovano in Italia, la sede si trova a Milano. Loro hanno fatto molte, insomma, mobilitazioni ovviamente in questi anni, in particolare per chiedere l'accesso nei CIE, che sappiamo bene sono luoghi blindati, è difficilissimo l'accesso, e poi appunto una circolare anche di Maroni aveva in particolare proprio chiuso definitivamente l'accesso a qualsiasi persona non autorizzata, e avevano portato avanti questa iniziativa Chi ha raggiunto la sponda nord del mare, che nasce dall'idea proprio di una donna tunisina migrante in Italia. Lei si chiama Rebab Krayem, ha avuto questa idea, insomma, per cercare di aiutare le madri e le famiglie dei giovani tunisini partiti negli ultimi mesi dalle sponde della Tunisia diretti verso l'Italia. E appunto, e all'interno di questa campagna c'era anche quella per richiedere, insomma, di lasciare entrare dentro i CIE le persone.
Sì, ah, okay. E poi... No, perché come hai detto presentiamo un po' le diverse associazioni, poi ovviamente daremo anche la parola a quelle che hanno lanciato o comunque sostenuto molto la campagna per ritrovare le giovani tunisini, che sono quelle di
2511 di Milano.
Di Milano. Una cosa che mi ha toccato quando ho sentito l'intervista là era un po', e poi l'avevo già letto, un po' questo sentimento che del tradimento della rivoluzione, no? Che comunque Ben Ali aveva fatto accordi e comunque il governo di transizione ha fatto gli stessi, anche forse peggiora.
Sì, infatti, e quindi non è, diciamo, forse di rivoluzione propriamente detta che ai noi si può parlare, ma appunto, certo, perché le questioni poi della regolamentazione, poi ha parlato anche degli accordi bilaterali, sono accordi,
sì,
molto
certo,
vantaggiosi ovviamente anche per tutti i paesi, i due paesi che li fanno.
Vogliamo fare una pausa,
sì,
musicale? Allora mando, vabbè, questa tunisina molto conosciuta, Ghalia Ben Ali, che canta Umm Kulthum, che fa riferimento a un altro primavera arabo.
طبع غالب وفى هوانا ألف قلوبنا.
فورتون è Eritrea. Fortun era stata detenuta per 9 mesi dentro il detention center di Al-Far a Malta. Lei era partita puntando all'Europa, non certo a quello scoglio in mezzo al mare dove era approdata dopo che la barca aveva cominciato a rallentare, mentre Fortun si rendeva conto di non aver pagato abbastanza per fare la traversata dalla Libia a bordo di un mezzo decente. Dopo la detenzione a Malta, aveva ottenuto la protezione umanitaria. Grazie al nuovo permesso di soggiorno, la sua residenza si era spostata di poche centinaia di metri, dal centro chiuso, luogo di detenzione, al centro aperto, zona di concentramento, entrambi ad Al-Far, a Malta. Lì c'erano altri uomini e altre donne come lei, anche loro erano arrivati da lontano ed erano state immediatamente internate. Anche loro, a un certo punto, erano stati liberati perché questo tipo di detenzione solitamente ha un limite temporale. Poi Fortun ha cercato di cambiare le cose. È andata ancora via, col suo nuovo permesso di soggiorno per motivi umanitari. Non per sopravvivere stavolta, ma per iniziare una nuova vita. Semplicemente ha abbandonato la zona di concentramento all'aperto di Al-Far ed ha lasciato Malta con un visto temporaneo. Ha viaggiato a lungo, fino in Scandinavia, è arrivata in Finlandia e lì ha trovato un lavoro che le piaceva, ha trovato anche dei vecchi amici. Ma Fortun aveva perso ancora un po' di libertà nel momento in cui era stata identificata. Fortun è una migrante. La sua mobilità è condizionata anche quando lei sceglie di deviare, di fermarsi. Quando la polizia finlandese l'ha fermata, ha subito rintracciato le sue impronte digitali sul database di Dublino. Sono immediatamente apparsi tutti i suoi dati e la sua breve storia in Europa, divenuta per gli archivi ufficiali l'unica parte significativa di tutta la sua vita. Che Fortun fosse passata da Malta era scritto lì, nero su bianco. C'era scritto anche che a Malta era stata ascoltata come richiedente asilo e che il governo maltese le aveva concesso la protezione umanitaria. E adesso il visto era scaduto e per tutte queste ragioni, secondo le leggi comunitarie, Fortun doveva tornare a Malta. E così è stato. Prima su un aereo e poi su un altro, viaggiando a ritroso fino a raggiungere ancora la prima tappa europea del suo viaggio. Da una parte, la volontà di Fortun di autodeterminare la propria esistenza e scegliere il luogo nel quale vivere, e di contro, il sistema di controllo della mobilità dispiegato attraverso le politiche migratorie dei paesi membri dell'Unione Europea, coordinate a livello comunitario. Fortun è stata riportata ad Al-Far, nella zona di concentramento di Malta, né libera né detenuta. Forse ripartirà ancora, forse lo ha già fatto.
E dunque questo è un passaggio del libro di Alessandra Ciurba che si chiama Campi di Forza.
Sì, il cui sottotitolo anche è esemplificativo, Percorsi confinati di migranti in Europa. E abbiamo anche in parte usato questo libro per aiutarci, insomma, a orientarci in questo veramente complesso e districato sistema di controllo. La storia che abbiamo letta è una storia abbastanza esemplare che appunto lei raccoglie come testimonianza alla fine del suo libro. È evidente che si tratta di un tipo di viaggio che può appartenere soltanto a una persona migrante, insomma, questo tornare nel luogo di partenza e riprendere insomma di nuovo questi percorsi un po' obbligati a cui appunto l'Unione Europea ha pensato. Nel libro di Alessandra Ciurba appunto si parla più che di CPT o di centri di reclusione eccetera, proprio di campi di forza, per intendere tutto un insieme di forze, di dispositivi di controllo che si attuano proprio attorno al corpo dell'uomo o della donna migrante nel momento in cui lascia il suo paese d'origine. E nella lettura, insomma, di questo libro, quello che appare evidente è che l'Europa non è tanto questa fortezza impenetrabile. L'Europa ha ingaggiato, diciamo, una guerra contro la libertà di circolazione, non contro la circolazione di per sé. Cioè, queste persone servono esattamente così, con questo stigma di clandestini, come è successo nella storia che abbiamo raccontato a Fortune, per cui qualsiasi percorso fa, in qualsiasi paese approdi, tu, grazie anche a questi moderni metodi di schedatura, puoi essere, insomma, riconosciuta con lo status di clandestino, che è molto difficile da togliersi di dosso, evidentemente. Perché appunto se arrivi fino in Scandinavia e poi da lì ti riportano a Malta, significa che non ti riesci proprio a liberare da questo appunto campo di forze esterne che ti obbliga verso dei percorsi, insomma. Per cui ecco, la prima cosa su cui ragionare è proprio questa inclusione differenziale del migrante a seconda delle esigenze evidentemente del mercato, insomma. I governi europei hanno chiaramente bisogno di questo sacche di manodopera a bassissimo costo, precarizzate completamente, clandestinizzate appunto, ne hanno proprio bisogno interi settori economici degli stati europei, si reggono sul lavoro appunto dei migranti irregolari, sul loro lavoro irregolare. E quindi su questo non c'è dubbio, e fanno bene i migranti e le migranti a ricordarcelo sempre, che il loro è un lavoro che serve appunto agli stati, però serve in un certo numero, in una certa misura, e quindi le politiche migratorie creano e regolano, insomma, questi flussi, non certo li fermano come fanno pensare le propagande, tutti a casa vostra, tornatevene a casa, non è per niente questa la volontà, insomma.
Anche perché questo non è possibile, perché comunque la storia di Europa è una storia di migranti, cioè una storia di gente che emigra e di gente che immigra. C'è anche, allora, per esempio, se prendiamo questo Sarkozy, immigrato ungherese, che lui parla di immigrazione scelta. Sì, io posso utilizzare gli umani come io lo voglio. Se mi va che entrano, li faccio entrare, chi non voglio li metto fuori. E dunque, comunque, la libertà è proprio, vabbè, lontana questo.
Eh sì.
E poi comunque l'altra faccia, ma comunque non è su questa onda che dico. È il tuo?
No, veramente. Ah, non so se qualcuno ha lasciato. Facciamo un appello. Vabbè. Ignoriamolo.
L'altra faccia è comunque di spaventare la gente, no? Perché comunque questa cosa dell'invasione di persone che arrivano così, 20.000, ma 20.000 persone a livello dell'Europa sono niente, no? Cioè,
sì, no, infatti c'è anche da dire questo, ci sono sempre state le migrazioni, adesso le hanno trasformate, diciamo, in una emergenza da gestire. La figura del clandestino peraltro nasce in questa piena emergenza, insomma, il reato di clandestinità, che poi è il reato di essersi spostati.
La parola neanche clandestina dovrebbe essere...
No, appunto, per cui è terribile, insomma, diciamo, ovviamente, e appunto perché è una figura sicuramente che, appunto, che serve a questi governi come manodopera, ed è un po' un destino nel quale anche noi stiamo cadendo con la precarizzazione del mondo del lavoro, insomma, ovviamente.
E poi l'altra cosa che pensavamo è anche questa cosa del confine che si allarga. Infatti,
l'espansione,
non
sì.
È che i confini dell'Europa si fermano ai confini, cioè con questi accordi bilaterali l'Italia, ma anche tutta l'Europa, dà soldi per fare dei centri di retenzione in Marocco,
in Tunisia. È proprio una esternalizzazione delle frontiere, cioè si creano dei luoghi, poi non si sa bene alla fine controllati da chi, insomma, cioè gestiti da non so, la Tunisia piuttosto che la Libia, piuttosto che il Marocco, in Croazia ce ne sono, in Mauritania, insomma, è pieno di questi centri di smistamento cosiddetti dei migranti. È una tappa del viaggio che i migranti peraltro dimostrano di conoscere purtroppo molto bene, insomma, per cui esatto, cioè queste frontiere si allargano e si allargano anche al mare, come abbiamo visto, cioè persino il mare, che è sempre stato considerato un territorio, diciamo, di nessuno in qualche modo, libero dall'autorità statale, è oggi una parte di estensione di frontiera, infatti è controllato dalla Frontex.
Che anche questo non è nuovo, ma che sono delle aziende, non so come dire, che sono anche private, non è che dunque la struttura non è neanche dato a qualcuno che ha interessi politici o competenza di capire qualcosa, a parte ricevere soldi per fare un lavoro brutto.
Assolutamente, certo. Questo.
Dunque non c'è veramente neanche un interlocutore dietro, cioè, più o meno.
Esatto, è qualcuno che esegue semplicemente in modo terribile, poi peraltro, degli ordini. E appunto il mare è proprio un campo di tensione anche fra sovranità nazionali, insomma, che si coordinano per controllarlo, insomma. E poi l'altra cosa che sorprende, diciamo, di tutto questo meccanismo legato alla clandestinizzazione, per cui queste persone si vogliono proprio in perenne mobilità, cioè quando loro paradossalmente scelgono di fermarsi da qualche parte, come la storia che abbiamo letto, vengono rimossi ancora una volta, insomma. E appunto una delle cose che accade, e per cui crediamo che iniziative come questo siano molto importanti, è l'invisibilizzazione delle loro storie. Sono, diciamo, proprio all'interno di questo tipo di controllo della migrazione che è previsto che il migrante si destruttura, come si dice, destrutturi la propria identità. Per esempio è risaputo che a volte, pur di ottenere un accesso alla procedura d'asilo, i migranti stracciano i loro documenti, inventano identità diverse, per questo anche è anche difficile, ci sono questi dispersi, perché loro per primi, giustamente, sapendo che appunto hanno un progetto migratorio che li porta, non so, nel nord Europa, se toccano le sponde italiane inventano altre nazionalità, provano a proseguire e chiedono asilo nel paese a cui sono eventualmente interessati, per cui è nel loro interesse per primi, diciamo, come prima cosa, cancellare le loro identità. E sono famose le biografie inventate proprio di sana pianta da le persone che migrano, e quindi è facile perderle un po' e perdersi in tutti i sensi in questa.
Hai anticipato un po' sulla prossima faccia di questa trasmissione, ma io mando una canzone di Fiorella Manoia, che ha fatto un suo ultimo album che si chiama Il Sud e che è dedicato alla gente del Sud.
Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone disperse, sospese e diverse tra noi e lo sfondo. E il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo, si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché siamo in ritardo, perenne, costante. Ne basta un istante, a un passo dal centro è già troppo distante, a un passo dal mare è già troppo montagna, a un passo da qui era tutta campagna. Oggi tutto è diverso, una vita mai vista. Questo qui non è un film e non sei protagonista. Puoi chiamare lo stop, ma non sei il regista. Ti puoi credere al top, ma sei in fondo alla lista. Come l'hai conto ieri? corrono il pericolo di essere invase. Non è un'armata aliena sbagliata sulla terra, non sono extraterrestri che ci dichiarano guerra. Sono solamente uomini che varcano i confini, uomini con donne, vecchi con bambini, poveri con poveri che scappano dalla fame, gli uni sopra gli altri per intere settimane. Come in carri bestiame in un viaggio del deserto, rincorrono una via in balia dell'incerto, per rimanere liberi costretti a farsi schiavi, si batti nelle stive di disastro navi, come i nostri avi contro i nostri draghi, in un viaggio per l'inferno che prenoti e paghi, sopravvivi o anneghi, questo è il confine, perché non è un film, non c'è lieto fine.
Scegli da che parte stare, dalla parte di chi spinge, scegli da che parte stare, dalla parte del mare.
Questo sembra un film di quelli terrificanti, dalla Transilvania non arrivano vampiri ma badanti, da Santo Domingo non trafuga un zombie, ma ragazze condannate a qualcuno che le trombi, dalle Filippine colpe pure dal Bangladesh, dalla Bielorussia solo carne dalla Afghanistan, scappano per soddisfare vizi e sfizi nostri, loro sono le prede, noi siamo i mostri, loro la pietanza, noi i commensali, e se loro sono gli avanzi noi siamo peggio dei maiali, pronti a divorare a sazietà, ma pronti a lamentarci per la puzza della varia umanità, che ci occorre, ci soccorre, ci sostenta, questo non è un film ma vedrai che lo diventa, tu sta attento e tieni pronto che al momento di girare i buoni vincono sempre, scegli da che parte stare.
Ecco, i nostri siamo noi, questo che dice lei, da quella parte della mare sei. Vabbè, prima di ripartire delle iniziative di cui parlavamo un po' prima, solo per dire, perché è vero che non abbiamo trovato un report in cui è scritto precisamente da tale data fino adesso ci sono stati quelli che sono stati affondati, si trovano così, in Libia da marzo 1500 migranti sono scomparsi nel mare, e poi si legge che 150-250 migranti sono scomparsi del mare, questo era 6 aprile 2011, e poi altre, ce n'hai altre tu? No, comunque sono tanti, continuo io a guardare, anche altre 130, questo era aprile, e poi vabbè, ne troviamo così delle notizie così, 2000 migranti sono scomparsi nel mare, questo era settembre di quest'anno.
Il Mediterraneo, insomma, appunto, è veramente una tomba, è un cimitero di fatto. E, appunto si tratta di dispersi, appunto migliaia di morti in mare, e queste sono le situazioni di cui comunque si ha una notizia. L'iniziativa appunto di cui parliamo riguarda proprio dispersi di cui non si sa nulla, nel senso che non appartenevano a barconi affondati, o se sì in ogni caso non avrebbero dovuto forse trovarsi lì. Insomma, sono veramente spariti nel nulla, e come dicono anche loro forse finiti insomma in uno di questi luoghi pensati dal percorso migratorio diciamo imposto dall'Unione Europea.
Sì, per esempio, cioè, mi viene così in mente, dunque lo dico, ma per esempio perché sono affondati anche davanti alle navi dei militari della Frontex, no? Perché non è che sono sfogati solo perché c'era il mare mosso, no? C'è anche che sfuggivano. Cioè, pensavo al film Welcome, in cui il ragazzo comunque prova a attraversare a nuoto la Mancia e comunque affonde. Perché comunque vuole scappare, non perché non riesce a farlo.
Sì. E questa, diciamo, la cosa poi effettivamente vera è che tutto questo appunto percorso confinato dei migranti, questo andare avanti, indietro, ritornare nei posti, riattraversare, essere trasportati da una parte all'altra, eccetera, è proprio uno degli ambiti nel quale più è evidente il conflitto tra gli obiettivi istituzionali e invece i desideri individuali, il bisogno appunto di muoversi per qualsiasi motivo, il desiderio di sancire appunto la libertà di movimento. E quindi è anche abbastanza incredibile e impressionante come loro riescano veramente a continuare questi viaggi quasi all'infinito, insomma.
È una rivendicazione, una rivendicazione di libertà di viaggiare.
Cioè, esatto.
Ed che è non l'unica... è solo sfuggire una rivoluzione, o sfuggire la povertà, è anche mostrare, e appunto mentre c'è la rivoluzione o comunque un grande movimento sociale, di vedere che comunque questa mi spinge anche a chiedere l'impossibile. L'impossibile è di andare dove voglio.
Esatto. E quindi è importante proprio leggere dentro le vicende migratorie la volontà di affermare questa libertà e sostenerla, anche essere capaci insomma di sostenerla. Nonché, mi viene da dire, l'abbiamo detto anche insomma tante volte, ma appunto parlavamo prima dell'emergenza dei migranti, eccetera, chiaramente tutta questa questione ha molto a che fare con invece anche noi cittadine e cittadini, insomma, diciamo del paese, intanto perché la migrazione è proprio un sistema di controllo della stratificazione sociale, sia qui che altrove, diciamo in tutto il mondo, e poi perché l'emergenza clandestina, l'abbiamo già visto, gli immigrati, i criminali, le ondate di immigrati illegali, eccetera, fanno accettare alla popolazione, secondo anche la teoria dello shock di Naomi Klein, i sistemi di controllo sempre più capillari, sempre più invadenti. Non ultimo hanno fatto accettare alla popolazione il principio appunto di detenzione amministrativa per essere qualcuno, insomma, quindi per uno status.
Questo... E non un reato.
Esatto, non per quello che fa, cioè, chi commette un reato è paradossalmente più tutelato di chi è imprigionato per uno status, appunto, per un giudizio che potrebbe colpire oggi loro, domani altre
hanno persone. Anche inventato il doppio reato, che comunque se non sei di nazionalità francese e che commetti un reato, cioè il doppio, vai in carcere, vale per il reato, poi sei espulso per il fatto che tu non eri francese, vabbè.
Esatto, per cui insomma stabilire che nonostante questo la mobilità viene affermata con una forza veramente di cui insomma bisognerebbe forse solo che imparare, è importante appunto riconoscere dietro questa forza anche una conflittualità, una strategia di resistenza insomma a questo mondo che hanno pensato per noi.
passiamo adesso un po' alla speranza, no? Perché comunque chi chiede di ritrovare i figli, anche se noi comunque da solito non è che appoggiamo le lettere ai ministri per chiedere qualcosa, comunque in questo caso lo riteniamo molto importante. E poi vi propongo una notizia che è uscita da questo mese, 3 gennaio, in cui un'associazione dichiara, una giovane associazione tunisina, che dichiara che si sono stati ritrovati 1800 tunisini scomparsi. Questa associazione che si chiama Associazione per il Lavoro e l'Emigrazione, che è stato fondato fatta a settembre, ha iniziato a fare presidi sotto ministeri in Italia ma anche in Tunisia, chiedendo un po', come lo vedremo, le 25 novembre. E dunque è uscito questa notizia che, vabbè, che non è che sono ritrovati e che sono qua e liberi, no, la maggior parte di quelli sono in carcere.
Eh sì, un'altra cosa, appunto, nota a margine, ma insomma l'hanno detto perché nel servizio, era questa richiesta che loro fanno dello scambio delle impronte, che appunto, come si diceva, effettivamente viene usato e pensato in modo esclusivamente repressivo. Sappiamo che esiste questo sistema, un database, insomma, sistema Eurodac di schedatura delle impronte digitali in forma telematica, diffuso presso tutti i paesi aderenti all'Unione Europea o anche i paesi che collaborano con questi nella gestione della migrazione. È un modo per loro evidentemente di rendere, come abbiamo visto, irreversibile la clandestinità, di rendere queste persone sempre in diciamo precarie e in mobilità, e una volta tanto, diciamo, viene richiesta invece per scopi, insomma, legati appunto al ritrovamento di queste persone. La prendiamo un po', diciamo così, appunto, come una provocazione ai governi che tanto si prodigano a schedare queste persone attraverso le impronte digitali.
25-11, noi nelle agende
passati
ne abbiamo già parlato, per rifare una piccola, cioè, resoconto di chi sono. Si legge nel loro sito: siamo un collettivo femminista composto di diverse donne per età e storia personale, unite dal desiderio di cercare un agire politico che parta da noi. Si sono incontrate il 25 novembre 2009, questo per eccipitare il loro nome, a Milano, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, al presidio di Piazzale Cardona, indetto da antirassisti e antiraciste, per denunciare la violenza su Joy e sugli altri migranti nei CEI. E poi per chiedere la chiusura di questi centri. A partire di là hanno deciso di continuare le lotte. E
non lo mettono forse nella loro mito di fondazione, ma furono menate in quell'occasione, sì, e furono aggredite ovviamente dalla polizia, quindi
quando hanno messo la striccione
la polizia stupra nei CIE. Non so, la verità fa male, insomma, sì, quello, sì, come dire,
lo possiamo ridire, nei CIE la polizia stupra. La loro iniziativa, le vogliamo...
Sentiamole magari, perché se no parliamo noi al posto loro.
Allora intanto mando un'altra canzone, o almeno un pezzo, mando... Ah sì, lo so che volevo mandare Amel Matlouti, anche se l'avete sentito molto, perché comunque lei è stata ha fatto parte della rivoluzione in Tunisia, e la sua canzone Kempli Ora, la mia parola è libera.
Almeno quella.
Dans leur chaos, nous sommes l'éclat, nous sommes libres et notre parole est libre, mais elle n'oublie pas ceux qui sèment les sanglots et trahissent nos foies. besoin de toutes vos voix. Alors, chantez tous avec moi pour la liberté d'expression. Kelm Tihon, ma parole est libre.
E allora torniamo in diretta. Come annunciato, dovremo avere al telefono una compagna del collettivo Le 2511 di Milano. Ciao, ci senti?
Sì, ciao a tutte.
Io non sento, non la sento, forse mi è abbassata troppo la cassa. Eccomi,
io mi ci sento
sono.
Perfettamente.
Ok, benissimo, anche io adesso. E okay. Allora, ben trovata. Noi insomma abbiamo già parlato di questa campagna che voi state sostenendo, quindi, e ne abbiamo parlato anche abbastanza diffusamente adesso in trasmissione, quindi a te, che so anche che sei con il tuo gruppo in questo momento, volevamo chiedere insomma intanto com'era andato il presidio a Milano il 14 che avete fatto, e poi se ci sono degli aggiornamenti, delle novità su questa vicenda, e infine come prosegue la petizione, cosa si può fare per firmare, se si è ancora in tempo, e diffondere l'informazione.
Sì, dunque, parto dall'ultima domanda, perché poi lo so che io nel dare gli indirizzi sbaglio sempre, per cui rispondo subito alle cose operative. L'appello si può sicuramente ancora firmare, tutti i riferimenti per firmare l'appello li trovate sul nostro blog, che si chiama le2511noblogs.org. Per firmare l'appello li trovate, appunto, si può fare sia tramite il nostro sito mandando una mail alla nostra mail 25novembre@gmail.com. ci sono i link anche agli altri siti che raccolgono le firme, e quindi insomma la cosa migliore è seguire le istruzioni andando direttamente sul blog. Benissimo. Questo per quanto riguarda la firma. Il presidio del 14 è stato un bel momento, un momento dove hanno partecipato italiani e tanti tunisini, e effettivamente insomma siamo state colpite, perché in piazza c'erano tunisini da tutta Italia, nel senso che sono venuti da Parma, come da Trento e altre città, e in quell'occasione, come avevamo annunciato, sono state consegnate tanto al console tunisino, quale rappresentante diciamo della Tunisia qua in Italia, quanto al prefetto, meglio il capo di gabinetto della prefettura di Milano, quale rappresentante del Ministero degli interni, una lettera in cui appunto richiamando l'appello c'è la richiesta espressa di attivarsi nel procedere alla verificazione incrociata delle impronte digitali. La verificazione incrociata nel senso che i familiari dei ragazzi dispersi hanno predisposto un elenco, questo elenco di nominativi è collegato per ogni nominativo ad un'impronta, perché in Tunisia sulla carta d'identità vengono raccolte le impronte, quindi da un lato ci sono le impronte dei ragazzi dispersi sulla base appunto delle denunce fatte dai rispettivi familiari. Dall'altro, qua in Italia, molti lo sanno, chi non lo sa lo dico adesso in due secondi, cioè in Italia le politiche di governo delle migrazioni prevedono la rilevazione dell'impronta per qualsiasi persona che attraversa illegalmente o comunque venga detenuta in uno dei circuiti repressivi in Italia, che sia un CIE, che sia una prigione. Quindi esistono banche dati dove sono contenute le impronte di tutti coloro che attraversano la frontiera italiana, e ovviamente frontiera italiana come frontiera anche europea.
Certo.
Quindi proprio perché esistono queste banche dati e questa raccolta delle impronte che normalmente servono per schedare le persone e per governare le migrazioni, quindi anche per causare la morte delle persone che insomma sappiamo benissimo sì. in questi decenni che cosa è diventato il Mediterraneo, un vero e proprio cimitero a cielo aperto. Ecco, in questo caso la richiesta è proprio quella che le impronte vengano in qualche modo utilizzate per ridare vita o quantomeno conoscere gli esiti del viaggio di queste persone, quindi per sapere se effettivamente queste persone siano arrivate qua in Italia e non possano dare notizie perché in qualche modo detenute in un circuito repressivo. Ecco, questo per quanto riguarda quello che è successo al presidio, quindi sul sito, poi sul nostro blog c'è anche un video appunto sì, del presidio e diciamo dell'attività, della richiesta, della formalizzazione della richiesta fatta proprio in occasione di quel presidio. Adesso magari vi passo Federica, che è sempre una compagna delle 2511, che vi aggiorna un po' sulla situazione dell'altra sponda, quindi di a che punto questa mobilitazione è arrivata in Tunisia.
Va bene, grazie mille Melissa, a presto.
Grazie a voi, un bacione.
Ciao.
Pronto, ciao.
Ciao Federica, ben
ciao,
trovata.
Ciao.
Allora, sai già su cosa
sì,
ti facciamo
la domanda? Sì, sentivo Melissa mentre vi raccontava la parte italiana della campagna Da una sponda all'altra, vite che contano.
Esatto, allora andiamo dall'altra sponda, diciamo.
Sì, io gli aggiornamenti che ho quello che stanno facendo in Tunisia è che innanzitutto la premessa è che l'appello delle famiglie, l'appello che è stato lanciato già 2 o 3 mesi fa, ha dato modo alle famiglie e alle mamme di organizzarsi e di essere molto, molto presenti in molti luoghi della Tunisia, soprattutto a Tunisi, con presidi, sit-in, manifestazioni davanti al Ministero degli Interni, davanti al Ministero degli Esteri, davanti all'Ambasciata Italiana e insomma di essere molto, molto attive, molto, molto autonome e molto determinate. Questo ha fatto sì che in Tunisia si è cominciato a parlare moltissimo di questa vicenda, il che è una novità per la Tunisia, perché le politiche di controllo europee delle migrazioni, come sappiamo, hanno determinato tutta una serie di accordi con i dittatori sparsi per il Nord sì. Africa, tra cui Ben Ali, e il fatto che si parlasse delle migrazioni in Tunisia è una novità. Che si parli del diritto a migrare, della possibilità di muoversi e che le famiglie chiedano conto alle proprie istituzioni, ai propri governi di che fine abbiano fatto i loro figli per sapere per l'appunto se sono arrivati in Italia o nel caso invece siano morti. È davvero qualcosa di dirompente per la scena tunisina e per quello che si dice e si racconta sulle migrazioni. In Tunisia esiste un reato di emigrazione clandestina, quindi non si parla di migranti, non si parla di persone, ma si parla sempre di clandestini già mentre sono in Tunisia. Il fatto che le mamme vadano in giro per le strade della Tunisia mostrando le foto dei loro figli e dicendo che vogliono che le loro istituzioni si attivino per sapere dove sono se sono arrivati in Italia e si attivino anche per chiedere alle istituzioni italiane di sapere se sono arrivati in Italia, insomma, questo è sicuramente qualcosa di nuovo e di dirompente per quella scena. E in questo momento sono riuscite a ottenere il fatto che il nuovo governo si è attivato, e quindi da quello che sappiamo noi oggi proprio alcuni genitori hanno ottenuto i visti e il ministro degli esteri ha previsto che nei prossimi giorni ci dovrebbe essere una delegazione, probabilmente con qualcuno anche delle istituzioni, quindi qualche sottosegretario degli esteri tunisino che accompagna alcuni dei genitori qui in Italia. Della parte italiana noi invece non sappiamo nulla, della parte istituzionale italiana, nel senso che non abbiamo notizie. E evidentemente se c'è una delegazione tunisina che si sta preparando, evidentemente c'è stato qualche accordo tra le istituzioni tunisine e le istituzioni italiane, però noi non ne abbiamo notizie. E quindi credo che da quanto ne so nel giro di una settimana questa delegazione si dovrebbe recare a Roma e probabilmente parlare con qualche rappresentante del ministro, immagino del ministro degli esteri o il ministro degli interni. I genitori porteranno sicuramente, cioè siccome la delegazione non è fatta soltanto dai genitori, non è composta soltanto dai genitori, ma ci sono anche dei genitori, ci sono dei familiari di questi ragazzi, porteranno l'istanza delle impronte digitali, perché so che si sono organizzati per questo e hanno fatto una richiesta a tutti i genitori in questo senso.
Va bene, allora noi ovviamente rimaniamo in contatto anche nelle prossime settimane per aggiornare anche chi ci ascolta degli sviluppi. Intanto, come anche dal vostro documento, insomma, ci sembrava molto importante supportare questa campagna e parlare di queste, appunto, vite invisibili poi alla fine, perché anche noi vediamo dietro la volontà, insomma, di muoversi, appunto, l'affermare la libertà di movimento, una forza che si contrappone appunto al governo, alla gestione delle migrazioni e che in qualche modo poi costringe anche questo a rivedere i propri modelli di confinamento in base a questa forma di resistenza, senza dubbio. Che
certo, va supportato. Certo. Guarda, io aggiungerei soltanto una cosa, che in questo caso non si tratta soltanto delle vite invisibili cominciano a diventare visibili nello spazio tunisino e nello spazio italiano, ma si tratta anche del fatto che soprattutto le madri, ma comunque le famiglie di questi ragazzi, rendano visibile e pretendano dalle istituzioni la visibilità del loro desiderio. Del loro desiderio di vita, del loro desiderio di conoscenza, del loro desiderio di sapere che cosa, e quindi che rendano, cioè che si tenga conto e che le istituzioni debbano tener conto del loro dolore e del loro desiderio, appunto, di sapere
certo,
se
la verità,
sono arrivati o non sono arrivati e se siano in un sistema detentivo oppure se siano nel caso per l'appunto morti e di conseguenza farne il lutto, ma poterlo fare, perché certo, per ora non è stato ancora possibile.
Va bene Federica, noi siamo arrivate con voi alla fine di questo spazio, vi ringraziamo molto, ci sentiamo appunto anche prossimamente, rimaniamo aggiornati, ricordiamo le 2511.noblogs.org, trovate video, informazioni e anche
il modo, soprattutto.
Esatto. Va bene.
Grazie
allora,
ciao.
Salutiamo anche a questo punto. Sì, abbiamo sforato un po'.
C'è la Vitig
che attende, che non vogliamo certo far attendere la Vitig. Ciao.
A presto, ciao, grazie dell'ascolto.
E ovviamente si riferiscono a queste perché, come abbiamo detto, le storie spesso che i migranti stessi raccontano non sono, appunto, non riferiscono della loro identità e è forse l'unico modo che hanno le famiglie per risalire eventualmente alle persone che cercano. Comunque, insomma.
E dunque si parla dell'associazione, del gruppo che si chiama...